Sono le 16, ben ritrovate, ben ritrovati a voi che sapete. Proprio 2 giorni fa abbiamo parlato per tutto il pomeriggio di Montmartre. Abbiamo parlato dell'anniversario di Miles Davis, correvano infatti il 26 maggio i 100 anni della nascita di questo musicista iconico, di questa figura leggendaria nella cultura contemporanea. Abbiamo dedicato il pomeriggio proprio a lui e proprio nelle stesse ore, poco prima, ci lasciava un'altra figura di questo calibro, un altro gigante della cultura afroamericana, un altro gigante del jazz, ma proprio anche un'icona in generale di tutta la cultura del Novecento e anche oltre. Si tratta di Sonny Rollins, sassofonista, ma molto, molto di più per tutto ciò che è riuscito a dare al mondo della musica, al mondo della cultura. Dedichiamo quindi questo spazio di oggi a capire chi fosse questo personaggio, questa icona popolare, questo genio dell'improvvisazione, questo musicista che è riuscito anche a calibrare dei momenti di assenza nella sua carriera per poter tornare, per potersi reinventare in modo diverso rispetto a Miles, di cui curiosamente ha condiviso praticamente quasi un secolo di presenza. Una persona dedicata alla ricerca della libertà, dedicata alla ricerca della propria identità, carico di ironia, autoironia, umorismo, che si prendeva dei rischi durante i concerti dal vivo e che probabilmente, sicuramente, lascia un'eredità, anche se era un po' che mancava dalle scene. Insomma, ne parliamo comunque col poco tempo che abbiamo a disposizione, cercheremo di dare un quadro il più possibile atto a dare degli spunti di riflessione a voi che ci ascoltate. Ne parliamo con Alcesta Airoldi, che spesso ci tiene in compagnia quando si parla di argomenti legati al jazz, a cui do il benvenuto. Buongiorno Alceste.
Buongiorno Lorenzo e ovviamente buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
E ne parliamo anche con Gabriele Comeglio, musicista, sassofonista, arrangiatore, spesso si cimenta con repertori per grandi ensemble dal punto di vista jazzistico. Gabriele Comeglio, che è ben conosciuto dal pubblico di Rete 2 e qui nel nostro cantone, a cui do naturalmente il benvenuto. Buongiorno maestro.
Grazie, grazie a te, saluto gli ascoltatori, saluto anche Celeste.
Allora, parliamo Alceste di Sonny Rollins. Si usa spesso la parola gigante, forse riferendosi anche a un suo disco iconico, Colossus. Esatto. Cosa lo rende davvero diverso? Ne abbiamo avuti tanti di grandi tenoristi del Novecento, strumento giovane tra l'altro, il sassofono proprio in quel secolo, che ha avuto con il tenore proprio e soprattutto nell'ambito jazzistico il suo sviluppo maggiore. Cosa lo rende diverso dagli altri?
Tutto, direi tutto, e direi che comunque fa parte di quei giganti del jazz, quando i giganti, no, passeggiavano e calcavano ancora la terra. E quando si parla di jazz moderno ci sono alcuni nomi che chiaramente ci sembrano appartenere non solo alla storia della musica, ma proprio alla cultura del Novecento, e Sonny Rollins è uno di questi, soprannominato Saxophone Colossus per via anche di questa del titolo del suo album, che poi è stato un titolo voluto non da lui, ma da chi ha, come dire, forgiato proprio dalla parte della Pacific, insomma, che ha fatto l'album. Ma non possiamo ridurre, ecco, Sonny Rollins. Molti critici lo hanno un po' iconizzato all'interno del grande virtuoso del sax tenore, ma sarebbe veramente totalmente ingiusta una cosa del genere. Rollins è stato un rivoluzionario del linguaggio jazzistico, veramente un filosofo dell'improvvisazione. Cioè, quello che era in lui era essere ossessionato dalla ricerca, direi, spirituale della verità musicale, no? Quindi per lui la musica era qualcosa che pervadeva lo spirito, fortunatamente per tanti altri anche era la stessa cosa, apparteneva un po' alla stessa schiera. Tra l'altro erano anche gli altri giganti che hanno comunque collaborato, suonato con lui, da Parker, Charlie Parker, Miles Davis, come hai accennato tu, Thelonious Monk, Coltrane, che alcuni dicevano che c'era rivalità tra i due, ma non è vero. Max Roach, che ha fatto parte di diverse sue soluzioni, diversi suoi combo, diverse soluzioni anche di ensemble. Quindi il fatto che sia nato ad Harlem, è cresciuto lì, insieme a dei vicini, tra virgolette, di casa, come Coleman Hawkins, come anche Pat Powell, Thelonious Monk stesso, ecco, lo ha reso chiaramente edotto di un certo tipo di comportamento, e anche dal punto di vista proprio dell'orecchio musicale. Ricordiamo che proprio appunto di Bud Powell a soli 19 anni ha registrato già un album con Bud Powell, e dopo entra proprio nel gota, nel giro dei grandi musicisti di New York. Il fatto che lui poi avesse questa abitudine di astenersi dal calcare le scene e di mettersi a studiare, di ridisegnare la sua musica e la sua identità artistica, secondo me lo rende già unico di per sé, non si è mai preoccupato. Ecco, forse è stato un po' un antesignano, anche se non piace a me come termine, del burnout attuale, si accorgeva di essere fuori dalle righe. Oggi il burnout viene anche fin troppo utilizzato anche da musicisti che non meriterebbero neanche di essere definiti tali, absit iniuria verbis, però ecco, lui sicuramente lo ha fatto per poter lavorare, poter studiare. L'incontro con Clifford Brown, insomma, è una figura iconica sicuramente, ma è una figura importante nel grande tassello, un grande e importante tassello nel grande schema e disegno del jazz.
Gabriele Comeglio, da musicista e da sassofonista naturalmente, qual è la prima cosa che si riconosce quando parte un assolo di Sonny Rollins?
Ma guarda, quando parte un assolo di Sonny Rollins si riconosce il suono, perché lui ha fatto una ricerca particolare sul suono e ci si accorge della sua discendenza appunto da Coleman Hawkins, ma anche da Don Byas, che era uno dei suoi musicisti preferiti, e soprattutto anche dal feeling ritmico incredibile che aveva. Aveva una maniera di staccare le note, una maniera di pronunciare le note, di dare il colpo di lingua sull'ancia, che è del tutto particolare, che lo rende assolutamente riconoscibile dopo pochissime note. È un figlio di un'epoca in cui insomma i musicisti suonavano tanto, suonavano tantissimo. Oggi chi studia jazz si ritrova con una situazione per cui suona solo una volta ogni tanto, quindi per i ragazzi di adesso è difficilissimo. Per i ragazzi di allora c'era un po' jazz dappertutto, e quindi lui ha iniziato con un apprendistato che già era di altissimo livello, e quindi quando è arrivato alla fine dei suoi 20 anni aveva già accumulato una serie di esperienze che lo rendevano già allora un fuoriclasse assoluto, insomma. E poi è uno dei pochi della sua generazione che è riuscito a superare il problema della tossicodipendenza, no? Perché quella è stata una generazione falcidiata, soprattutto anche tra i sassofonisti, in maniera decisiva dalla tossicodipendenza. Invece a un certo punto è una persona molto intelligente, colta, che veniva da una famiglia di attivisti politici, quindi non era una persona, come dire, monosapiente, no? Magari un musicista che suona e basta, poi lo toglie il sassofono di bocca, è meglio che stia zitto. Invece lui era una persona di grande profondità, di cultura, e quindi a un certo punto si accorge quando è nel periodo in cui, come ricordava giustamente al Chester, che suonava con Max Roach e Clifford Brown, che c'è sto ragazzino che si chiama Clifford Brown, che è clean, pulito, come lo definisce lui, lo stesso Rollins, e che tutte le sere umilia gli altri perché suona sempre benissimo attraverso tutti i set. Allora sai, si suonava 4-5 ore di fila, insomma, e quindi da lì capisce che è meglio dare una svolta alla sua vita, e lo farà, infatti suonerà fino agli 80 anni inoltrati.
Ascoltiamo un esempio tipico, forse uno dei brani più universalmente noti di Sonny Rollins, e poi da lì partiamo per un'altra riflessione. Insomma, questo è naturalmente St. Thomas, un brano che è tratto dall'album Saxophone Colossus, registrato nel giugno del 1956 e con dei pezzi da 90 che accompagnano il nostro Sonny Rollins. Tommy Flanagan al pianoforte, pianista grandissimo che registrò anche alcuni dischi leggendari con John Coltrane, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach ovviamente alla batteria. Ho lasciato andare apposta l'assolo di Sonny Rollins perché abbiamo riscontrato esattamente tutto ciò che ci ha detto il maestro Comeglio poco fa. Abbiamo sentito la sua voce, la sua ironia, la sua teatralità, il fatto di costruire qualcosa in modo totalmente narrativo. In effetti sembra proprio che questo è un tentativo che fanno tutti i musicisti, naturalmente, Gabriele Comeglio, quello di costruire qualcosa a livello narrativo durante gli assolo. Lui riesce,
una storia.
Esatto, ma come ci riesce lui, per esempio, in questo brano che, diciamo, dal punto di vista, usiamo una parola inadeguata, è un brano banalotto dal punto di vista armonico, con veramente quattro accordi.
È un brano, cioè...
Ecco, è un pretesto, esatto, diciamo, perché... così, anche se, voglio dire... Anche Let It Be è un brano banale dal punto di vista armonico, non è un termine, diciamo, certo, dispregiativo, ma
sì. No.
Ecco, come riusciva a mantenere questa
termine...
vai.
Sì, io userei il termine semplice, no, perché al limite banale vuol dire una cosa che è anche un po' volgare, insomma, e c'è tanta musica banale oggigiorno, banalissima, però lui ha preso questa canzone popolare delle Isole Vergini che gli cantava sua nonna e ci ha infilato dentro la storia del jazz, perché puoi sentire il blues, puoi sentire un fraseggio bebop da vocabolario parkeriano e puoi sentire dei ritmi tutti particolari. Lui parla con quel ta-da, 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 lo ripete per i primi due chorus, inframmezzando altre fraseggi in maniera inaspettata, imprevedibile e geniale. Quindi lui riesce a rendere artistica una cosa semplice, ed è questa l'abilità dei grandi musicisti, secondo me.
Sì,
c'è poco da dire, insomma. Rollins è stato un grande maestro di questo, assolutamente.
Al Chester Roldi mi viene in mente una frase che ha citato la settimana scorsa durante un incontro con noi Aaron Parks, che cita Mingus e dice: è semplice, cioè è facile rendere complicata una cosa semplice, ma è molto difficile invece far percepire come semplice una cosa complessa. E qua, se andiamo ad analizzare queste note di Sonny Rollins, potremmo stare qui a parlarne fino a domani mattina, eppure la percepiamo come una cosa fluente, fluida, semplice.
Giusto, è vero, anche quando vai a sentire grandi concertisti di classica col violino, ti viene voglia di andare a comprare un violino e andare a casa a metterli a suonare. Il risultato non è lo stesso, certo, però ti danno questa sensazione qua, che sia tutto così naturale, tutto così fluido.
Alceste, cosa ne pensi?
Ma sono completamente d'accordo con l'affermazione di Aaron Parks e con anche quello che ha sottolineato Gabriele, che saluto. È chiaro che teniamo conto che un po' la critica ha sempre evidenziato questi aspetti, anche perché una delle caratteristiche fondamentali di Sonny Rollins è che non è che improvvisasse i simpliciter, una successione di note, ma lui costruiva delle idee, le costruiva piano piano, ci metteva la sua anima, ci metteva la sua mente, la sua psiche, e da questo punto di vista, ecco, io qualche tempo fa me ne sono occupato in una puntata della recensione, quella del 20 gennaio per esattezza. Consiglio, anche se non è un libro facile nella lettura, ma il suo Taccuini di Sonny Rollins, che è stato pubblicato proditoriamente, devo dire, in lingua italiana dopo tanti anni, con la traduzione di Marco Bertoli dal Saggiatore. E proprio leggere questo libro significa entrare nella bottega mentale di Sonny Rollins, non solo come musicista, ma come pensatore curioso e anche piuttosto solitario, che è stato Sonny Rollins. E questo si evidenzia anche in questo suo fraseggio, in questo suo modo di approcciare la musica. Tra l'altro, Gunther Schuller considerò Blues 7 uno dei più grandi esempi di costruzione tematica nella storia del jazz. Quindi se ci dobbiamo fare delle domande, facciamocele. Se sono state spese queste parole per Sonny Rollins e non per altri, e non voglio dire chi o fare, quindi fare nomi o cognomi, ma non sono state spese per altri, beh, evidentemente un motivo ci sarà, e qualcosa in più rispetto a tanti altri Sonny Rollins ha fatto sicuramente.
Un altro aspetto della personalità di questo musicista, di questo personaggio, è stato proprio l'aspetto della ricerca, anche del silenzio, e anche naturalmente la ricerca della libertà, che per un afroamericano della sua generazione era una parola assolutamente non scontata. Dal punto di vista del musicista, Gabriele Comeglio, Rollins parlava spesso di respirazione, fisicità, allenamento, sembra un gergo calcistico quasi quasi. Ecco, quanto il corpo contava nel suo modo di fare musica?
Ma direi che contava tantissimo. Io mi sono letto i taccuini che giustamente Celeste ha citato prima, quando sono usciti, e lì vedi che lui annota proprio tutte queste cose una per una, ci cita la maniera di fare degli arpeggi partendo da una nota piuttosto dell'altra, e poi mette insieme elementi, diciamo così, etici, spirituali, direi di onestà intellettuale ed artistica, per cui ci dà un ritratto di se stesso a 360 gradi, senza mai essere categorico e senza mai essere autoreferenziale. Quindi ci sono degli spunti davvero interessanti su cose che lui magari ha scritto negli anni 60, ma che sono attualissimi, insomma, quindi che riguardano anche il fumare. Insomma, lui parla sempre di clear head and pure heart, cioè avere le idee chiare in testa, avere un cuore puro, e soprattutto lui aggiunge a questo no stimulants, quindi mette in chiaro la sua rinuncia alle droghe, ed è davvero interessante vedere anche come lui cita tra le sue influenze anche personaggi che sono stati importanti nella storia del sassofono, ma tu non immagineresti mai che un ragazzo di Harlem si interessasse a loro, perché cita un teorico tedesco, Sigurd Rascher, che è quello che ha scritto dei famosi studi sugli armonici sul sassofono, cioè come è possibile anche produrre più note simultaneamente.
Certo.
E anche un sassofonista bianco poco noto dell'inizio del Novecento, che si chiamava Rudy Vidoft, che poi è morto nel 40 di cirrosi epatica, che però era un grandissimo virtuoso. Quindi Rollins era anche interessato all'aspetto proprio tecnico dello strumento, di come padroneggiarlo totalmente e di come mantenere una routine, un'applicazione continua, una comunanza con lo strumento, in modo che diventasse un proseguimento del corpo umano e un proseguimento delle sue idee.
Sempre in questo contesto, Alceste, uno degli episodi più affascinanti della vita di Sonny Rollins, dei più enigmatici, resta il ritiro dal mondo e gli studi sul Williamsburg Bridge. Innanzitutto ci puoi citare di cosa si tratta, perché magari non tutti conoscono questo aspetto, certo, della vita di Sonny Rollins, e che cosa ci dice questo evento dell'uomo Sonny Rollins?
Ci dice tanto. Tra l'altro volevo solo giusto chiosare anche un attimo quello che è stato detto prima, e cioè il fatto che Sonny Rollins, contrariamente a quello che accadeva con gli altri musicisti bebop dell'epoca, non aveva paura del silenzio, e questo non aver paura del silenzio dal punto di vista sia tecnico che compositivo lo ha portato proprio a questo volersi isolare. È avvenuto più di una volta, e quello più, diciamo, eclatante è il momento in cui, appunto, chiamato il ritiro dal mondo, il ponte di Williamsburg, che è avvenuto nel 1959, sicuramente uno degli episodi più leggendari nella storia del jazz. Sonny Rollins, ecco, in quegli anni è già famosissimo, non è un carneade, ed è considerato anzi uno dei più grandi sassofonisti viventi, appunto. Però a un certo punto smette improvvisamente di esibirsi. Perché? Perché non è, udite bene, soddisfatto del proprio livello. Voi pensate un attimo se potesse mai accadere una cosa del genere oggigiorno. Una cosa assurda, incredibile. È una decisione, appunto, totalmente fuori da ogni grazia di Dio. Un artista, sì, all'apice della carriera decide di sparire per, sì, qualcosa, per studiare. Rollins quindi passa ben 3 anni lontani dalle scene, non poco tempo, non è che si prende un anno sabbatico, 3 anni. Ogni giorno che fa va sul ponte di Williamsburg a New York e studia sax per ore, ma parliamo di 15 o 16 ore al giorno, anche perché non voleva nuocere ai vicini di casa, voleva evitare che i vicini di casa non si lamentassero per questo suo periodare, questo suo suonare. E pensate che c'era gente che passava sul ponte e lasciava l'obolo come se fosse un basker, un musicista di strada.
Certo.
Lui disse una frase: suonare contro il cielo migliora il fiato. E avrebbe voluto rimanere, dice, avrei potuto restare lassù per sempre, addirittura. Quindi è una storia che è il simbolo della sua dedizione assoluta all'arte. Tant'è che in quel periodo lui studia anche yoga, meditazione e filosofia orientale. Tornando al fatto dell'allenamento, dell'esercitazione, lui si esercitava anche fisicamente, tant'è che nei taccuini noi troviamo anche l'elenco delle attività fisiche che doveva fare quotidianamente, hip squat e altre cose che appunto servivano per migliorare anche la sua postura e i suoi addominali per reggere il peso anche del sassofono. Detto questo, signori, non possiamo che veramente confermare che è un colossus da ogni punto di vista.
Mi veniva in mente, questo è Blues 7 di cui stavamo parlando prima, il brano che è stato definito, come diceva Gabriele Comeglio, una delle architetture più impressionanti di composizione jazz. Qua c'è il grande Tommy Flanagan al pianoforte, è impressionante. Se potete poi dopo, voi che ci ascoltate, riascoltare con calma questo brano, come gli spazi che lascia Sonny Rollins vengano sfruttati in modo così intelligente e così musicalmente capace da Tommy Flanagan, che dimostra anche Sonny Rollins essersi trovato dei compagni di reparto assolutamente congeniali e assolutamente a loro agio nello stare al gioco, diciamo così. Tommy Flanagan è un grandissimo pianista che pochi anni dopo verrà messo invece totalmente a disagio da John Coltrane, per esempio, nel disco Giant Steps. Non so se sei d'accordo, esatto. Gabriele.
Sì, sì, l'hai detto proprio giusto, insomma. No, Flanagan è bravissimo, poi sai, nella sua carriera accompagnerà anche alla Fitzgerald, ah,
certo. Eccetera,
quindi tu sai bene che accompagnare i cantanti non è la cosa più semplice per un pianista, perché si
no.
tratta di nascondere anche le manchevolezze e far risaltare, cioè rendere tutto più bello in qualche modo. E qua l'accompagnamento è assolutamente perfetto, si potrebbe scrivere un trattato su come accompagnare, se ascolti Tommy Flanagan impari un sacco di cose. Qua Rollins reinventa un po' il blues con questo espediente, chiamiamolo, della quarta eccedente della
esatto,
scala, che
esatto.
È assolutamente geniale, insomma, e dimostra, insomma, Coltrane in quegli anni lì, poi farà anche Coltrane Plays the Blues, che l'origine del jazz è una cosa che è inesauribile, secondo me, come fonte di ispirazione, e loro lo dimostrano, ed è vero anche oggi, insomma, secondo me, ci si può ancora lavorare sopra.
Volevo puntare poi un'altra cosa da questo breve ascolto, sottolineare brevemente l'assoluta modernità dell'approccio, perché siamo stati abituati a, come dire, da questi grandi musicisti una certa similitudine narrativa, una certa uguaglianza nell'affrontare gli assoli, che si parte da poche note, poi si raggiunge un picco e poi si chiude per dare la strada, presentare il solista successivo, specialmente in questi generi come il blues, che è un genere chiuso con 12 battute, oppure comunque gli standard, che sono strutture che dal punto di vista armonico generalmente si ripetono in forma di canzone, potremmo dire ABA oppure AABA, insomma, senza farla lì troppo lunga. Invece abbiamo sentito come Rollins segua in questo assolo dei criteri completamente diversi. Riparte, reinventa, accelera, rallenta, lascia spazio, reinsiste su quella nota, la quarta eccedente, la quinta diminuita, quella nota strana, ecco, diciamo così, che si sente durante il tema, la riporta in auge durante l'improvvisazione, poi parte con 12 battute di fraseggio praticamente ininterrotto, velocissimo, e poi improvvisamente finisce e lascia spazio a Tommy Flanagan. Quindi anche una grande modernità al ceste in questo approccio, proprio nella della narrazione di un assolo.
Assolutamente sì, è proprio una cosa che caratterizza il suono di Sonny Rollins, il suo musicalmente prende il linguaggio del bebop e lo rende più aperto, fisico, più narrativo sicuramente, e mentre lui e gli altri molti sassofonisti suonavano linee velocissime, lui invece costruiva dei discorsi, aveva una capacità quasi architettonica di sviluppare un'idea che era semplice e trasformarla continuamente, senza mai perderne il filo. E questa è una cosa anche che solo i grandi possono permettersi.
Gabriele Comeglio, so che, insomma, chi ti segue sui tuoi profili social sa che non è mai banale quello che scrivi, non ti sottrai neanche alle polemiche,
no.
Anzi, a volte butti petrolio sulla candela, ecco, per non spegnerla. E qual è, secondo te, parliamo di eredità, perché è sempre difficile, i contesti cambiano, da tanto tempo non si esibiva, potremmo parlare anche del fatto che si sia esibito in contesti extra jazzistici, per esempio la sua esperienza con i Rolling Stones, cosa che certamente non gli ha varsa certa popolarità presso i puristi, e purtroppo ce ne sono troppi nel mondo del jazz. Qual è la lezione più attuale di Sonny Rollins per un musicista contemporaneo, per un ragazzo che si approccia?
Posso dirti, per me, io, va bene, oltre alla grande capacità artistica, perché se nella sua vita avesse fatto solo quel pezzo di Blue Seven e poi fosse andato a dedicarsi al tennis o al biliardo, avrebbe comunque scritto una pagina immortale della storia della musica del Novecento, quindi già bastava solo quello. tutto quello che c'è stato dopo era tutto in più, insomma, anche se fosse andato a suonare con l'orchestra Casadei piuttosto che con un gruppo di punk rock non avrebbe fatto nessuna differenza. Ma diciamo che la sua davvero, la sua grande onestà intellettuale e il suo grande, grande amore della musica. Per esempio, sempre nei quaderni mi ha divertito la citazione che lui fa di Huxley, che io condivido molto, solo che lui l'ha fatta tantissimi anni fa, che la tecnologia è il mezzo che ci permette di peggiorare più velocemente. Ecco, secondo me nella musica Rollins ci ha azzeccato, insomma lui non ha vissuto questi ultimi anni perché faceva vita ritirata e non credo che si mettesse ad ascoltare insomma le ultime hits, però assolutamente giusto. E poi c'è un altro paragrafo nel quale lui chiede, viene intervistato da una rivista giapponese e gli fanno delle domande, e dice: io vorrei fare una domanda ai lettori giapponesi, cosa secondo voi il jazz? E lui dà una tripla risposta che è tre volte la stessa cosa, perché dice: mostrare la vita attraverso la musica, il jazz è la vita in forma musicale e il jazz è l'espressione musicale della vita. Credo che questo racconti tutto, insomma, la poetica di Sonny Rollins e la sua fedeltà al jazz, anche perché, ripeto, venendo da una famiglia di attivisti politici, lui era assolutamente convinto che il jazz fosse stato rappresentasse una parte della storia sociale degli Stati Uniti molto molto importante e che non fosse un'esclusiva appannaggio degli afroamericani, perché lui lo dice più volte nei quaderni, insomma. Cioè il sassofono è uno strumento negletto, nella classica c'è poco perché è giovane, gli altri musicisti dell'orchestra lo guardavano male e invece il sassofono ha fatto la sua strada e ha fatto il suo statement, diciamo, e così devono fare anche tutti i giovani musicisti di adesso, non guardare quello che ci hanno incontro, ci hanno attorno, quello che procura guadagno eccetera, ma essere fedeli alla musica. Migliore lezione che si potesse dare ce la dà Rollins.
Avevo ancora pochi minuti, Alcesta Airoldi, ho letto recentemente su un suo profilo social Sean Lennon, secondo figlio di John Lennon, dirsi preoccupato, qui secondo lui si rischia di perdere per esempio l'eredità dei Beatles, magari tra 20 anni nessuno saprà più chi sono, dubito che sia questo, non so perché l'abbia detto, però la domanda in campo jazzistico assume un peso specifico più rilevante secondo me. Che cosa rischiamo di perdere culturalmente quando scompaiono figure come Sonny Rollins in un contesto di produzione musicale piuttosto povero, come sottolineava con altre parole il maestro Comeglio, ma soprattutto quando tutto viene bruciato alla velocità della luce e non c'è materialmente tempo di lasciare un'impronta?
Ma io francamente non sono molto d'accordo con l'affermazione di Sean Lennon, un po' perché dubito che adesso come adesso si possa perdere qualcosa. Sì, perdiamo la memoria reale, cioè la persona, la fisicità di Sonny Rollins, come abbiamo perso quella di Miles Davis e di tanti altri. Ma loro hanno lasciato un'eredità. Certo, è logico che dal punto di vista materiale bisogna sempre tenere viva la memoria. Bisogna far sempre studiare anche ai musicisti, anche se lo strumento è di fondamentale importanza, la storia della musica in generale, non solo la storia del jazz, evitare di essere faziosi nello studiare la storia del jazz e quindi non fermarsi soltanto con l'affermazione che a me fa sempre sorridere di alcuni storici del jazz e anche alcuni jazzofili piuttosto talebani che dicono che il jazz è morto con la morte di Charlie Parker, quindi anche Sonny Rollins praticamente era fuori. Oggi ci sono i video, ci sono tanti mezzi per poter riportare e ravvivare questa memoria, ci sono i dischi, sono tutte cose che non si perderanno mai, anche i Beatles. Certo, potrà perdersi la voglia di ascoltare i Beatles o la voglia di ascoltare Sonny Rollins, spero che questo non accada, ovviamente, soprattutto nella seconda delle ipotesi, però non significa che la gente possa dimenticare dell'esistenza di un gigante di questa portata. Ci sono tante meteore nella musica che sicuramente appariranno ancora in futuro, che sono apparse in passato e che moriranno nella nostra memoria. Ogni tanto magari qualcuno che ha un ippocampo più ampio magari andrà un'amigdala più grande deve andare a pescare qualcosa da qualche ricordo passato. Però sono certo del fatto che oggi come oggi è difficile, con tutto il patrimonio che abbiamo attraverso internet. Certo, brutto sarebbe se a un certo punto ci fosse una sorta di rivoluzione, finisse l'energia elettrica e non avessimo neanche più internet. Probabilmente dovremmo affidarci un po' come i griot, alla memoria di quelli che magari più con qualche capello bianco in testa e con qualche annetto in più sulle spalle possono tramandare, e a loro volta chi ascolta le nostre storie, le storie dei più vecchi, poi dovranno poi a loro volta essere dei griot anche loro e tramandare queste storie. La storia si è tramandata sempre, anche oralmente, non la storia della musica idem, continuerà ad essere sempre così, quindi non sarei tanto pessimista come il figlio di Giornello.
Purtroppo è ora di chiudere, io vi ringrazio davvero di cuore, abbiamo aperto degli spunti, dato anche la ristrettezza del tempo a nostra disposizione, per poter capire un po', approcciarsi almeno a questa figura così gigantesca. Grazie quindi al maestro Gabriele Comeglio per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi, grazie mille.
E grazie anche naturalmente ad Alceste Airoldi, che ritroveremo presto sulle onde di Rete 2. Grazie Alceste.
Grazie a tutti voi, è sempre un piacere.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.